Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger E-Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia E-Hybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova E-Hybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Ciao Lia.
Ciao Vale.
Sono già... Guarda, oggi è... Come stai?
Bene.
È giornatina. Ho dimenticato, io sono vitridente, sono una
piacere, via.
Sono una podcaster, content creator e donna affranta oggi, affranga. E tu?
Io sono Lia Begani, sono educatrice, rieducatrice cinofila e divulgatrice cinofila.
E questo
tutto,
è?
Tutto sommato non sono affranga.
Oggi. Non sei affranga?
E questo
è Compagni di Branco.
Ma quanta confusione c'è, 4, 5, 6, dei cani e tutti i cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
Cara Lia, virgola.
Dobbiamo introdurre l'ospite.
Ospite. Con noi, l'avete già conosciuta in una puntata precedente, come si suol dire, e è la nostra nuova compagna di branco, è una new entry del branco per noi e per voi. Scusate, sto facendo mente locale, no, perché volevo dire che è l'avvocata, però è l'avvocata Claudia Rossi, che l'ultima volta ci ha guidato nel mare magno e nel ginepraio dei luoghi pubblici, cos'è pubblico, cos'è privato, come fare a saperlo, e a sto giro potete immaginare la tematica sarà legalese, per questo è con noi Claudia. Ciao Claudia.
Ciao Claudia.
Ciao a tutti, sono Claudia, sono appunto un'avvocata esperta in diritto di famiglia, ma in questo caso vi do appunto un po' di assistenza, consulenza in materie prettamente legate al mondo animale.
Voi dovete sapere che Claudia, secondo me, è stata molto tentata di scappare questa settimana all'estero, tipo più lontano possibile da qua, perché... Mi è stata data carta bianca per le domande.
Non vedeva l'ora di dire allora, ma questo.
Era disperata, abbia pianto.
Erano tante,
poi la cosa divertente qual è? Che è uno scontro tra titani e io proprio mi sono completamente tolta da quel, perché Claudia giustamente è avvocata in tutto e per tutto, cioè quindi una domanda che parte dal generico ma che cosa dice la legge in questo caso, come tutti gli avvocati ti dice no, ferma, però in che senso, quali erano le circostanze, che anno era, perché dipende dalla regione, e Lia invece aveva tutta una serie di domande dal tuo, giustamente quella che è la tua esperienza, quelle generiche di cose che accadono X ipotetiche, quindi c'è stato questo, cioè lo dico perché apprezziate voi che ascoltate che è stata fatta tutta una cernita prima di arrivare al succo succoso della puntata di oggi.
La povera Claudia si è dovuta fare parecchio il mazzo questa settimana.
Si è studiato
allora,
un po'.
Allora io voglio anche dire questo, spesso si tende a generalizzare anche nelle domande, ma è normale, perché appunto non si ha idea, se non siamo del mestiere, del panorama infinito di leggi, leggine, regolamenti.
Ma guarda, Lia fa la furbetta, sì. Perché se tu chiedi a Lia una domanda generica sui cani, lei ti dice, ma devo vedere il video, ma che come aveva le zampe, ma come aveva il muso, ma il corpo, capito? Quindi in realtà fa esattamente come te, però poi quando...
È bello trovarsi dall'altra parte ogni tanto.
Sì,
Comunque non abbiamo detto...
Comunque sappiate, no, scusa, sappiate una cosa, vi racconto questo aneddoto velocissimo. Uno dei primi esami che ho dato, diritto privato, alla facoltà di giurisprudenza a Pisa, io cominciai a rispondere alla domanda che mi era stata fatta dicendo: ovviamente la professoressa mi stoppò e mi disse: allora, fermati, di ovvio e di certo nel diritto italiano non c'è niente. Ecco. Quindi questa parola scordatela.
Ok, perfetto. Quindi direi che buon incipit anche nella puntata di oggi, ma dobbiamo dire per cosa siamo grate e che cosa abbiamo rinunciato.
Vale, per cosa sei grata? Vuoi dire prima la rinuncia? O...
Sì, vorrei dire la rinuncia, grazie, perché il mio cane mi ha pisciato su una mano la scorsa settimana, perché la fanno facile i veterinari e le veterinarie.
Devi raccogliere le urine.
Eh sì. E né io né quel genio del mio moroso avevamo capito che
ci vogliono i guanti.
No, a parte ci vogliono i guanti e soprattutto il guinzaglio. Cioè, quando l'Amanda, che salutiamo, ciao Amanda, ci ha detto: raccoglietemi le feci e le urine, ma le feci, tutto sommato, è abbastanza facile, no? Le urine, noi belli belli, abbiamo detto, andiamo la mattina in giardino con Tano, gli sottoponiamo un Tupperware, qualcosa sotto al flusso della pipì. Leger son fait, no? Facile, sì, il
poi
cacchio,
con
poi con Tano, che è il cane più scettico dell'universo, ma non solo, cioè, quando gli è bastato vedere che avevamo in mano qualcosa di estraneo a lui,
che il grillo ha fatto figli.
Cioè, vorrebbe dire: col cacchio piscio io, ma cosa volete da me? Quindi due mattine sveglia all'alba per fare questa operazione senza successo, finché l'Amanda giustamente ha detto: ma avete provato in passeggiata col guinzaglio? Ah. E la mia community, vorrei ringraziare la community, perché mi sono...
Ti hanno detto di usare i guanti?
No, perché era tardi quando me l'hanno detto, ma aveva già piscettato sulla mano Tano. Che peraltro quella pipì l'ho dovuta buttare via, perché era del pomeriggio e la Amanda mi ha detto: no, deve essere fresca di mattinata. E poi...
È pipì santa.
Sì, no, ma infatti.
Dei maschi puzza.
Capito.
E detto testosterone.
E l'altra cosa... No, e vabbè, no, poi ce l'ho fatta raccoglierla.
Quindi, insomma, cosa hai rinunciato? All'igiene personale?
Esatto. Okay. No, e a due mattine che potevamo dormire di più entrambi, e lo zimbello di tutto il quartiere di Sorbro, la Levante, perché c'ero io che giravo con questo Tupperware cercando di ricorrere alla piscia del mio cane senza successo. Ecco.
Tu, Claudia, cosa hai dovuto rinunciare per i tuoi gatti?
In generale, ad avere un sonno continuo. Cioè, una nottata che io la dormo dall'inizio alla fine solo quando sono in ferie, tant'è che ci sono stati dei periodi in cui, cioè, proprio ho goduto tantissimo e il pensiero era: adesso sono in ferie, finalmente dormirò una notte intera senza interruzioni, cioè senza gatti che vanno nelle sabbioline e stanno lì a grattare per ore, senza il gatto che ti sale sul letto come fosse una bomba, oppure che si appiccica a te e ti sveglia, oppure che sul letto si mettono a giocare, perché quando ne avevo due si facevano anche quello. Quindi ecco, a quello ho rinunciato, sì.
Io invece ho rinunciato alla salute. Perché,
proprio,
sì,
direttamente.
Anche perché io, con i miei cani stanno male, mi stresso molto.
No.
E quindi la Bisi adesso è di nuovo bloccata col collo, senza considerare le ripercussioni economiche di questa cosa. E perché c'è l'ennesima ernia del disco. E quindi ho l'herpes, la gastrite,
somatizzi.
Io somatizzo un botto.
Guarda qua, l'herpes.
Ah, ok. Quindi vabbè, direi un bilancio positivo per tutti. Diciamolo di cosa siamo qualcosa. Parti tu, Claudia. C'è qualcosa per cui sei grata di avere dei gatti?
Allora, io sono grata delle lezioni che ci danno. Delle lezioni che ci danno in generale, che sono sempre lezioni di grande amore. E non solo parlo dei gatti. Mi è capitato per Halloween di salvare un canino trovato che era scappato dai suoi padroni, ed era impaurito, affamato, ma nonostante tutto di una dolcezza incredibile, perché capiva che comunque noi cercavamo di aiutarlo. E quindi io credo che veramente gli animali ci insegnano delle grandi lezioni d'amore.
Che bella cosa e che bella avventura.
E tu di cosa sei grata?
Ma io sono grata della pansetta della Pandussi, che devo dire che ha questa pancia, perché sono meno romantica di Claudia, perché l'ho già detto in tutti i modi quanto li amo, no? Però in particolare la Pandussi, no, a parte è profondo anche questo in realtà, la Panda è un cane che il contatto, diciamo, proprio non è la sua cosa preferita nella vita, no? E a me lo concede, ad Andre lo concede, a volte lo cerca pure, però è molto parca, perché sappiamo tutti i suoi traumi, no? Quando effettivamente arriva quel momento che è talmente rilassata, talmente tranquilla, che mi concede la pancia, i grattini sulla pancia, gli do ancora più valore, e per me è proprio, non dico un momento magico, però mi riempie il cuore, perché davvero lei tendenzialmente con suo fratello, con chiunque, è una cosa che zero proprio, cioè sta tesa come una corda di violino, e anche se si dovesse mettere così non è mai per relax. Invece quando nel letto facciamo le coccoline e proprio mi fa così, allora per me è molto bello. E tu?
Lì è vincere al Superenalotto, in pratica.
E vale, non so come dire, vale, ci sono quei cani un po' ruffiani, no? Che appena ti vedono così ti danno la scella e la pancia e si fanno sgratticchiare. Beati loro che stanno bene al mondo, però
esatto. Sì, ma lo fa anche il mio gatto, anche Puzzino, ecco. Ha la stessa cosa, e quindi quando si fa toccare la pancia e la coda, perché è una coda corta, non so per quale motivo, però alla coda più corta del normale. E quindi quando si fa accarezzare anche sulla coda, cioè vuol dire proprio che è in un momento di grande relax e bontà d'animo, poi passa veloce. Però.
No, sì, anch'io sono grata delle coccole della mattina, mm-hmm. perché anche noi abbiamo un rituale. In realtà adesso, vabbè, la Bisi non può venire perché era legata in gabbia per un mese per ripigliarsi dall'ernia del disco, però le vecchie non riescono più a salire sul letto, poverette, perché si scappussano giù, se no. Però
ci sarà Poldo che gode come un riccio, finalmente è quello giovane.
Poldo e Lade salgono sul letto insieme ai bambini, e quindi la nostra mattinata parte con questo rito, ed effettivamente
è molto
un
piacevole.
Buon modo di cominciare la giornata, finché non ti calpestano mortalmente, però
sì.
Per il resto bene.
Direi quindi, prima vi chiedo un momento di pazienza, di break per la pubblicità, e poi torniamo con il tema della puntata. Plin.
Devo presentarlo io il tema della puntata. Allora, abbiamo interrogato Claudia, l'avvocata Claudia, su le conseguenze fondamentalmente delle aggressioni gravi, cioè come viene gestita dalla legge l'aggressività del cane, e che cosa prevede la legge per questa legge italiana,
certo,
per queste occasioni qua. Prego, Claudia.
La risposta, la risposta di Claudia è stata: dipende, giustamente.
Esatto, dipende. Tra l'altro c'è stato un recente caso di cronaca che, se volete, appunto vi racconto, di una signora, cioè, tra l'altro abbastanza grave come caso, di una signora che, abitante nell'Oltrepò Pavese, nel comune di Corana, diciamo si trovava al di fuori della propria casa nella strada, ed è stata attaccata mortalmente da un pitbull che praticamente appena l'ha vista l'ha morsa sia al collo che alla coscia, e l'ha lasciata in pratica senza vita. Questo pitbull era di proprietà della vicina, e a quanto pare la vicina non c'era, ma il nonno, un signore di 74 anni, ha fatto scappare questo cane, lasciando inavvertitamente il cancello aperto. La signora, appunto, passava di lì, signora anziana di 86 anni, e questo cane l'ha aggredita e non c'è stato scampo. Il signore ha tentato di tirare via il cane, ma ormai il danno era fatto. E ovviamente per questo, e questo io mi rifaccio a quello che è ciò che viene riportato dalla cronaca, le due persone indagate per omicidio colposo sono ovviamente la proprietaria, perché in quanto proprietaria poi spiegherò perché, e anche il nonno,
il nonno, sì,
questo signore che l'ha lasciato scappare. E il cane che fine farà? Il cane ovviamente la sua sorte sarà decisa dall'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, e a quel punto dovranno essere fatte delle indagini e dovranno capire se questo cane effettivamente è un cane molto aggressivo, se ha già fatto altre aggressioni, e in quel caso appunto prendere provvedimenti in questo senso. Questa non è neanche una delle prime volte che succede una cosa del genere, purtroppo ci sono tanti fatti di cronaca di questo genere, questa però appunto è molto recente, è successa a ottobre, e insomma qua ci sono tanti profili che interessano sia a te Lia, come ecco anche appunto addestratrice, sia anche a me per il discorso appunto di cosa succede in questi casi.
Soprattutto perché adesso non è il mio caso, nel senso che le aggressioni della panda sono sempre state abbastanza soft rispetto a questa, però a chi ascolta, metti che c'è appunto qualcuno che ha il cane problematico in questo senso, o poi questo me lo direi tu, non è prevedibile un episodio di questo tipo, o lo è?
Ma allora, a me stupirebbe veramente tanto che sto cane non abbia mai dato nessun tipo di avvisaglia, non abbia mai pinzato nessuno che entrava a portare i pacchi a casa, che…
Sì, che non ci fossero dei pregressi di qualche sorta.
Nelle interviste, perché io ho visto anche la cronaca di questo caso alla Vita in Diretta, dicevano che alcuni intervistati non era la prima volta che il cane aveva morsicato qualcuno. Quindi secondo me, cioè, ci sta che un morsettino l'avesse già dato, avesse già manifestato dell'aggressività. Però ecco, io mi chiedo quanto si può prevedere che un cane abbia, cioè, perché attaccare al collo e a una gamba, io penso sia proprio la volontà di, no?
No, allora, guarda, per come me la figuro io la scena è stata sempre… Cioè, allora, il problema di alcune razze è che quando vanno, io lo chiamo andare in iper, cioè si eccitano troppo, il cervello si spegne, cioè tu vedi proprio la pupilla pallata, e i cani selezionati per i combattimenti sono fatti per essere fatti così, ok? Perché quello che andava vantaggioso quando a suo tempo i pitbull sono stati selezionati per il combattimento, quello era, cioè che lui spegnesse il cervello, non sentisse neanche il dolore, andasse avanti come un treno finché non era arrivato all'obiettivo di finire l'altro cane. Ok, il concetto purtroppo è orribile, ma era quello. E purtroppo in genetica, soprattutto in alcuni casi, ovviamente non in tutti, perché poi chi seleziona non più per quello scopo lì, si spera che cerchi di smorzarlo questo lato, però insomma, tendenzialmente capita che ci siano ancora cani che questo retaggio in alcune occasioni ce l'hanno, e quindi se il cane non è perfettamente sotto controllo e non ha un certo tipo di educazione, il problema è che quando spegne il cervello do coio coio. Probabilmente la signora 86 anni con le borse in mano viene morsicata e strattonata una gamba, cade, e poi è stato il collo, e lì è stata sfortuna, perché se avesse preso il braccio invece del collo magari le spaccava un braccio, ma non la uccideva, poveretta, però purtroppo ha preso la vena sbagliata. Che poi mi pare di che la signora sia morta dissanguata in pochissimo tempo. Aiuto. Tra l'altro,
comunque è morta in pochissimo tempo.
Quello che dicevi tu, però, ecco, questa è un'altra domanda interessante, perché quando abbiamo fatto la memoria di razza, questi qua in teoria sono selezionati per quello che dici tu, ma una delle attenuanti che viene data è però l'aggressività dovrebbe essere nei confronti degli altri cani, non delle persone.
Sì, lì c'è stato qualcosa che non è andato,
è andato in tilt.
Esatto, o appunto una selezione fatta male, una base genetica selezionata male, perché poi purtroppo siamo sempre, il motivo per cui noi vi diciamo di non comprare cani dai cagnari è anche questo. Mm-mm. Perché la selezione non si fa solo estetica, si fa anche a livello comportamentale e a livello di carattere, esatto. Quindi se vai a selezionare in un allevamento in cui i cani non vengono socializzati bene per i primi 2 mesi, non stanno con la mamma, si scatenano tutta una serie di conseguenze e di fragilità che prima o poi possono diventare il famoso boomerang che ti rimbalza nella fronte. Uh-huh. Ok? E magari non è stato questo il caso, però lì sicuramente a livello sociale, se sto cane aveva già morso e cazzarola era davanti a sta cacchio di recinzione quando sto benedetto nonno da solo, perché anche sto signore secondo me non era un giovincello, secondo me almeno 60 ce li aveva.
No, 74. 74. Potere di intervento
insomma,
zero.
A 74 poco. Anni, secondo me, placcare un cane di 25-30 kg che con tutta la sua furia ha deciso che sta persona di qua non ci doveva passare. E
no.
Quindi tecnicamente il pitbull sull'uomo non dovrebbe manifestare aggressività, purtroppo qui qualcosa è andato storto, uh-huh. A maggior ragione che pare che gli episodi precedenti ci fossero già stati.
E okay? Se gli episodi precedenti non sono stati gestiti con un intervento di un certo tipo, non fanno altro che esasperarsi.
No, e soprattutto in un caso del genere, dal momento in cui tu sai che il tuo cane ha delle difficoltà con le persone, non ci deve stare davanti al cancello. Cioè non deve avere
stimolato dal passaggio della gente.
Non deve essere stimolato dal passaggio della gente e non deve avere la possibilità di uscire con questa facilità.
Chiaro, chiaro. E quindi adesso ai posteri, cioè a questo tribunale che nominavi tu, l'ardua sentenza per eventualmente l'eutanasia del cane, è una possibilità in questo caso della signora?
Allora, è una possibilità, diciamo, poi lo spiegherò anche più avanti, abbastanza remota, perché comunque si cerca sempre il bene dell'animale in primis, però ecco, quello che dice la legge, che poi tra l'altro nel tempo è anche cambiata, è che ci sono certi tipi di razze canine che appunto andrebbero gestite, appunto come diceva anche Lia, in una certa maniera. Prima la legge prevedeva che ci fosse proprio una lista, cioè c'era proprio una lista con l'ordinanza del Ministero della Salute del 2006, entrata in vigore a gennaio del 2007, un elenco di razze canine o di incroci di razze che avevano, secondo il Ministero, un rischio di aggressività molto elevata. Fra questi appunto c'era anche il pitbull, il rottweiler, il perro, il dogo argentino e così via. Cosa succedeva secondo questa ordinanza? Che chi aveva acquistato una di queste tipologie di razze comunque bastava avesse un patentino conseguito con un corso, avere un'assicurazione per la responsabilità civile, quindi per i danni cagionati dal cane, e fondamentalmente era a posto. Ovviamente questa cosa, insomma, anche da parte delle varie associazioni di protezione degli animali e comunque associazioni canine, sembrava una cosa che non era effettivamente scientificamente provata, che una razza potesse essere più aggressiva di un'altra o comunque causare in automatico determinate tipologie di situazioni. E quindi poi nel 2009, insomma, anche proprio su ciò che la scienza non riusciva ad affermare, perché poi non c'erano risultati scientifici che dimostravano questa cosa, si è cambiato e adesso è in vigore l'ordinanza del 2013, che era un po' quella che poi vi rammentavo già la volta scorsa, che prevede proprio all'articolo 1, comma 7, che se ci sono dei cani che hanno già manifestato degli episodi di morsicatura, di aggressione, eccetera, allora in questo caso si attivano i servizi veterinari e per una incolumità pubblica, insieme appunto con i proprietari, decidono un percorso di riabilitazione del cane e anche di rieducazione del cane. Ovviamente le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane, e il cane stesso viene comunque incluso in un registro dei cani appunto che hanno manifestato questo tipo di aggressività.
Alla fedina penale sporca.
È un po' la fedina penale del cane, sì, è un po' la fedina penale del cane. Quindi il registro delle razze pericolose non esiste più, però comunque se il cane ha queste manifestazioni viene appunto poi iscritto in questo registro, ok? L'aggressività comunque del cane non deve essere lasciata in mano, cioè quindi i cani aggressivi non devono comunque essere lasciati in mano a determinate persone. E anche a questo proposito, sempre l'ordinanza ci dice che ci sono dei casi in cui i cani di questo genere non devono essere venduti, insomma non devono essere proprietari di questo tipo di cani chi ad esempio già riporta delle sentenze di reati particolari, come per esempio chi è definito delinquente abituale o per tendenza, chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale, chiunque abbia riportato una condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, oppure chi ha riportato una condanna anche non definitiva per una serie di reati che attengono a reati contro gli animali, quindi abbandono di animali, maltrattamento di animali, oppure reati per combattimenti fra animali, quindi che si va a tutelare appunto che ciò non avvenga.
Scusami,
oppure
Claudia,
chi detiene...
Posso interrompere? Ma dimmi. In questo caso quindi solo, cioè queste persone che sono state denunciate, cioè sono state condannate per maltrattamento, giusto? O anche solo denunciate?
Sì. No, condannate. Allora, riportato condanna anche non definitiva.
Ok.
O decreto penale di condanna, cioè ancora in pratica non si è concluso il procedimento a loro carico, ok? Per tutta una serie appunto di reati che attengono al maltrattamento, diciamo tra virgolette, degli animali in senso lato proprio.
Ok, questi non possono avere cani della tipologia... cioè della famosa lista dei cani aggressivi.
Allora, non essendoci più la lista delle razze, non possono avere cani definiti aggressivi, quindi cani che hanno già avuto appunto episodi di morsicatura o aggressione, o ad esempio che escono da un percorso riabilitativo. Cioè vi faccio un esempio: se questo pitbull di questo caso della signora della provincia di Pavia venisse deciso che appunto un cane che comunque può essere riabilitato, fosse un percorso riabilitativo, rieducativo, e a quel punto fosse possibile adottarlo, sicuramente una persona che ha avuto questo tipo di precedenti non può adottarlo. Okay.
Mi sembra anche abbastanza.
Ma sarebbe bello che non potesse
adottare
niente,
nessun tipo di cane, giusto?
Ok, quello non si può vietare, diciamo.
Peccato.
Quindi, ecco, poi finivo l'elenco anche ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente, quindi nella categoria rientrano anche loro.
Okay.
E, basta, ecco, i percorsi formativi, vi dicevo, ci sono ancora, in collaborazione fra medici veterinari, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale, però appunto si fanno solo quando ci sono queste casistiche di aggressività manifestata.
E questi percorsi formativi, Claudia, sono, cioè, di persone assunte dallo Stato, possono essere anche di esterni, tipo una figura come la mia può certificare la valenza di un percorso di rieducazione?
Allora, qui si parla di medici veterinari, associazioni veterinarie, associazioni di protezione animale, quindi penso che una figura come la tua dovrebbe comunque essere all'interno di associazioni di questo genere che appunto rieducano, riabilitano, e quindi poi la certificazione dovrebbe essere data dall'associazione, cioè non dal singolo.
Però nel caso, per esempio, di quando la panda fece il famoso morsicò la signora in centro, venne il medico dell'ASL per quella quarantena che lei doveva fare per via della rabbia, eccetera. Però io dissi che comunque il cane era all'interno di un percorso di educazione cinofila, feci il nome di Lia Vegani e al medico. Ovviamente il caso mio era un caso piccolino rispetto a quello di cui parlavamo prima, nel senso che questa signora ha messo la mano, la panda ha morsicato, la signora credo che non volesse neanche, però andando al pronto soccorso la denuncia è partita in automatico e di conseguenza nei confronti del cane. Quando però al medico veterinario ho detto, l'ho fatto con lei, io poi non so se lei ti conoscesse perché era di Parma e sapeva, però al medico veterinario dell'ASL è bastato.
Ecco, però così la certificazione la fa il medico veterinario dell'ASL.
Ah, ok. Okay.
Cioè è lui che ha l'ultima parola.
Valuta,
che dice
il
ok,
cane,
Lia Vegani è giusta per fare questa cosa, ok? Okay? Lei sì, ha fatto un percorso corretto. Quindi però così si ritorna sempre al medico veterinario,
okay,
capito?
Capito.
Ok.
Prego, madame. Hai delle altre domande?
No.
Come no?
Non mi ricordo più. Non mi sono persa.
Ci sono degli altri casi, dobbiamo fare degli esempi di altri casi,
sì,
di aggressività che sono poi quelli che... Allora, io ci tengo sotto...
Ah, no! Perché?
No.
Come?
La domanda adesso era...
Ho paura!
Perché sono state indagate due persone in questo caso?
Ah, beh, io lo so, l'abbiamo studiato,
Ma sei tu la...
Ecco, vediamo, mi interrogo, no? Perché? Ditemelo voi.
Io lo so, perché la proprietaria in quanto tale ha la responsabilità...
sempre, così impara.
Sempre, boh. E...
Sempre, civile e penale. Ok.
Come potete vedere, ma sto esultando tantissimo. Il nonno,
però ve lo potete immaginare perché non è affatto competitivo.
Sono nell'ariete, raga. Il nonno aveva invece la responsabilità civile nel momento in cui il cane era affidato a lui, come ce l'ha.
Bravissima.
Posso una postilla?
No, fammi prendermi un momento di gloria. Che postilla? L'abbiamo studiato.
Perché io
perché
sono pignola tecnicamente.
Anche le dog sitter, la zia, sì, il cugino, nel momento in cui...
Ecco. È la colpa in vigilando. Anche chi ha il cane o l'animale affidato in quel momento lì, ha una responsabilità,
esatto,
quindi una colpa indicando.
Ovviamente avrà tutte le attenuanti del caso.
Certo.
Però tecnicamente lui non ce l'ha, cioè...
Sì, no, il cane era, essendo il cane come un minore in questo senso, se non c'era la proprietaria e il nonno era lì nel giardino col cane, automaticamente la supervisione del cane cade su di lui.
È una responsabilità, si dice, in solido, cioè nel senso che sono responsabili entrambi di eventualmente omicidio colposo, perché la proprietaria, perché appunto ha questo cane, diciamo tra virgolette, visto che ancora non è certo aggressivo, però, e quindi se è aggressivo perché è aggressivo, andrà capito, il nonno che sapeva che il cane era aggressivo doveva appunto vigilare con una maggior attenzione e invece ha distrattamente lasciato aperto il cancello.
Tira vuoi.
Perché per la legge italiana il non sapere non è una giustificazione, giusto?
Esatto, cioè, nonno, oggi proprio.
No, anche se dice, ma io c'ho l'arterio.
No, vabbè, allora se vuoi fare tutto tu, l'avvocata non la chiamiamo più.
Allora, sei solo gelosa che io ho studiato tu
sei
no.
egocentrica.
No, perché è interessante quella cosa lì, perché tu dici, ma il nonno magari non lo sapeva. Allora lì andrebbe dimostrato che il nonno è o incapace di intendere di volere, c'ha l'arteriosclerosi, una serie di cose.
Beh, se non lo era, lo è diventato, poverino. Come ha detto, quella scena
ma
lì.
Il dire, ma io non lo sapevo, non funziona. E almeno questo è quello che ho imparato. Le notti insonni
allora
guardando
salmo,
un giorno in pretura.
Esatto,
capito dove
esatto.
È fatta la cultura.
Vabbè, però tutto vale, eh. Io ho iniziato guardando la serie TV Matlock, quindi tutto vale.
Forum lo guardi tu, io Forum non lo guardo.
Io non guardo la TV.
Ecco. Quindi questo era il caso della poverina della signora di Padova, Padova giusto? Sì, se non sbaglio.
Pavia.
Io però volevo spezzare una lancia, nel senso che vorrei, questa puntata è importantissima, è essenziale, e in quanto umani dotati di cani è nostra responsabilità, proprio per quello che dicevo prima, che non sapere non è una giustificazione. È anche vero che i media, cioè, ci vanno proprio, no? Possiamo fare questa piccola polemica, nel senso, è vero che appunto il cane avrà mozzicato prima, cioè ci sa, non vogliamo spaventarvi più di tanto, nel senso che non è che se questa storia del pitbull che morde la signora, allora tutti i pitbull sono delle merde,
no,
battuti, capito? Perché poi invece quando leggi le notizie sembra sempre che...
C'è da dire che il pitbull, come altre razze, per quanto mi riguarda, sarebbero da tutelare da un certo, da un punto di vista di un'educazione fatta bene. Ma per serenità loro,
sì,
perché
certo,
questo cane,
certo,
se è arrivato a fare sta roba, in primis, non era sereno.
No. Poi,
comunque, ci tengo a specificare che l'ordinanza questa qua, in vigore del 2013, prevede proprio all'articolo 2 che l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività è vietato. È vietata qualsiasi operazione di selezione o incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività. Inoltre non può essere fatto ai cani del doping, sempre per lo stesso fine, e la vendita, l'esportazione o anche l'esposizione ai fini della vendita di animali sottoposti a interventi chirurgici che non sono conformi con l'articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia è vietata, che vuol dire che non si può più tagliare la coda, tagliare le orecchie, tagliare, diciamo, accorciare le corde vocali o addirittura asportare unghie o denti, asportare unghie o denti, pensate, il tutto perché il cane sia più bello o più in un certo performante, diciamo, da un certo punto di vista. Questo è vietato e ovviamente chi lo fa poi incorre in tutta una serie di sanzioni, quindi chi lo fa a sua totale responsabilità, per cui la legge, ecco, non è che sul punto tace, però si sa che poi alla fine lo stesso fanno un po' come gli pare.
Ma credo che, secondo me, riflettendo anche sul discorso di patentini, non patentini, perché poi anche dalle nostre parti, che era una cosa regionale o provinciale, e qua, giusto un paio d'anni fa, se non sbaglio, avevano implementato la cosa del patentino per alcune razze, che era obbligatorio.
A Parma è ancora obbligatorio.
Sì, esatto. Il problema è poi… allora, scusate, se io non ho automaticamente il patentino…
No, Bologna farà un cazzo alla baci del tuo patentino.
Ma il come dice lei, però, il medico ASL ha certificato che il cane è…
No, vabbè.
Però il discorso qual è? Che, come in tutte le cose, vedi i cani a brutto in giro senza guinzaglio, vedi il patentino, vedi gente che fa cose obbrobriose ai cani negli allevamenti o nelle selezioni, il problema è che, non essendoci ancora abbastanza sul territorio la cultura del cane, la cultura del gatto, la cultura di un certo tipo, non c'è neanche il monitoraggio. Cioè, capito il problema?
Non ho capito.
È che noi siamo qua, giustamente Claudia ci dice la legge per quanto può interpretarla, tu ci dici il comportamento per quanto lo si può insegnare, eccetera. Poi dopo il problema è che non c'è monitoraggio dal punto di vista delle autorità.
nel senso che
no, ci sono tanti allevamenti non regolari,
per esempio,
che ovviamente fanno
padroni che addestratori. Stavo cercando di portare acqua al tuo mulino, Lia. Addestratori che addestrano nella maniera un po' old school, di un certo tipo, del sit, attacco, presa, morsa e cose che, insomma, è controproducente, no?
Allora,
abbiamo aperto il vaso di Pandora.
Che l'aggressività, essendo una delle doti naturali del cane, sia
e degli esseri umani, direi, almeno io.
Io mi occupo di cani, tu degli esseri umani, pensa per te. No, allora, è una dote naturale di tutti i cani. Poi, il problema è che la si tiri fuori a sproposito, ok? Ed è su quello, secondo me, che si deve lavorare, ma... cioè, i miei cani a suo tempo hanno fatto utilità di difesa.
Cioè
hanno morso la manica.
Basta, io non voglio più lavorare con te.
L'Olga l'ha fatto.
L'Olga?
Non gli fregavo, tra l'altro mi faceva troppo ridere. Allora, adesso vi racconto questo aneddoto molto divertente. Io ai tempi ero andata in questo campo perché volevo fare uno sport con i miei cani. E ovviamente con i molossi effettivamente l'utilità e difesa era una cosa divertente. E avevo trovato un collega che lo metteva fondamentalmente sotto forma di gioco, cioè non stimolava la paura del cane per buttarlo sulla reattività. E invece stimolava il predatorio, ok? E quindi partiva dal salsicciotto che si muoveva tipo preda, insomma, vabbè. E fondamentalmente la cosa che a me faceva molto ridere è che c'erano tutte le foto di queste sequenze di utilità e difesa e noi eravamo sempre di fianco all'Artweiler di un'altra collega che era super performante, era, vai adesso ti spacco il culo, e poi c'era Loica ferma, immobile, che guardava il tipo,
non me lo dai esserci sotto
perché ti rimani così, non l'abbiamo capito, però vabbè.
Ecco, se potete fare uno sport col cane, fate danza. C'è anche danza con il cane, quindi...
Comunque è la stessa cosa che poi sento dire spesso dei gatti, no? Voglio spezzare una lancia, visto che io sono una gattara, che spesso si sente dire il gatto mi morde, il gatto mi graffia, i gatti saltano agli occhi. Allora, niente di più falso, nel senso che il gatto non è che è contento nel farlo, chiaramente ha un atteggiamento di difesa qualora ha ignorato le sue espressività, no? Perché se hai davanti un gatto con le orecchie indietro, la coda tutta fuffa, il pelo tutto gonfio, e allunghi una mano verso la sua faccia, che ti aspetti? Cioè, quindi vanno anche capiti, no? Quindi io credo che anche l'aggressività va anche messa nel giusto contesto.
Poi ricordiamo che il gatto è un predatore solitario e se usa le unghiette e i dentini in gioco o quello che per lui è caccia quando lo facciamo giocare anche in casa, no? Con tutti i giochini, l'oggettistica, non, cioè nel senso è gestibile, non è un tipo di aggressività che
dirò,
mi ha preso alla giugulare il mio gatto, si può fare in una maniera che lui si diverte.
No, ti dirò di più. Un'educatrice mi ha detto che se con un gatto fin da piccolino ti approcci nel gioco con lui utilizzando solo le mani, lui capirà che ti può mordere e graffiare perché non senti niente, come fa con gli altri suoi simili. Se invece tra te e lui metti uno strumento, quindi una bacchettina, un filino, qualcosa, lui capisce che non deve morderti le mani, ma deve mordere l'oggetto.
Certo.
Quindi quando ti tocca le mani avrà sempre cura nel farlo. Infatti io ho avuto sempre gatti che se hanno giocato con le mie mani tenevano dentro gli artigli, o capitava il graffio ma inavvertitamente, perché lui magari mi metteva la mano sopra, io la toglievo velocemente e quello è preso da, cioè inavvertitamente. Però il morso per esempio lo danno pianino, appoggiando i denti e togliendoli subito, e ti fanno capire il senso.
Non facciamo dell'allarmismo, è giusto quello che dicevi tu, cioè un po' l'aggressività parte
anche
degli animali.
A me è capitato anche di arrivare in casa con cani di tipo molosso, i cui proprietari mi hanno detto, adesso io ho detto ok, abbiamo finito di lavorare, hai una corda che lo facciamo giocare al tira e molla, che per i cani di quella tipologia lì è una figata pazzesca. Mm-hmm. Ah no, come no? No. Perché
voglio incentivare l'aggressività.
No, non funziona così. Cioè, allora, l'aggressività nei cani c'è, tutti, dal pincher al chihuahua, al barboncino, al rottweiler, al doberman, al pitbull. Cioè, nel loro DNA l'aggressività c'è. È ovvio che ci sono cani che saranno più portati a manifestarla perché magari si preoccupano di più in determinati contesti, perché per qualche motivo hanno scoperto che è efficace per ottenere qualcosa o evitare qualcos'altro. E però giocare ad essere aggressivi è come per i bambini giocare a fare la guerra. Non è che un bambino che oggi gioca a fare la guerra domani va in giro col mitra a sparare alle persone, fa parte dei...
Sì, degli stereotipi educativi, esatto, degli spauracchi.
Però,
più che stereotipi
anzi,
educativi.
Se io ti dico, ok, il morso lo puoi usare, ma lo contestualizziamo e quando ti dico lascia, tu sai lasciare, già, no, ad esempio, questo parentesi
sì,
educativa
sì, sì, sì.
Sul momento. Dopo, sul discorso educazione, cioè sull'addestrare i cani all'aggressività,
no.
No, anche perché vuol dire, cioè, no. Tu puoi, allora, un conto è insegnare un cane ad aggredire, un conto è insegnare un cane a mordere, sono due cose diverse.
Allora, possiamo non stare qua a fare...
Va bene.
Perché guarda un po' cosa succede, che un certo tipo di addestramento aggressivo non lo fa una delle nostre ascoltatrici che un giorno si sveglia e dice ma voglio insegnare al mio cane l'aggressività e darò il giusto peso all'aggressività, al morso, all'ascia. È sempre il tamarro di periferia che prende il cane pitbull grosso, muscoloso, gli mette il collare con le borchie perché ha un problema di virilità evidentemente.
A proposito
con
di
se
non
stessa.
Fare stereotipi così,
però sarà allora. Per compensare alla sua virilità che non ha e quindi vuole andare in giro col canasso che con i pettorali perché magari lui non ce li ha o ce li ha anche lui, non è mai la capito la nostra ascoltatrice prototipo. Quindi noi non ci, io no, beh, io c'ho la panda quindi lasciamo perdere, ma chi delle nostre si mette a dire interessante, però come funziona l'addestramento all'aggressività ponderato?
Ma ci parti, hai degli altri casi?
No, che altri casi? Finito le tomp, possiamo fare un cenno a quell'altra che era la domanda che devi
esatto,
fare tu?
Esatto, una delle cose che avevo chiesto a Claudia quando poi lei ha deciso di comprare i biglietti per Cuba è stato ma è ancora prevista dalla legge l'eutanasia per questo tipo
gravi,
di casi
tipo,
è successo quando è successo come è successo, i veterinari possono da soli decidere che un cane è considerato troppo aggressivo e quindi eventualmente praticare l'eutanasia per coming soon. Ne parleremo.
No, io ti ho, no, diciamo la verità, io ti ho risposto perché me l'hai posta di venerdì sera alle 7:30, io ti ho risposto, Lia, è il momento che tu vada a farti uno spritz, diciamo le cose.
Ma perché tu non capisci che quello è l'unico momento,
è l'unico momento di relax,
è il momento di relax e le vengono in mente le domande sull'eutanasia dei cani, capito?
Ma infatti è il momento dello spritz, secondo me.
Ma lei quando si rilassa, comunque pensa a queste cose qua, capito? Tremendo.
Allora ve la dico in brevissima, proprio in pillola, e poi ci rifacciamo in una prossima puntata.
Un altro aspetto interessante.
Esatto, questo è veramente un argomento molto vasto, anche perché bisogna andare a prendere varie leggi e metterle insieme in fila una all'altra. E quindi diciamo, tornando alla prima domanda, se il cane potrebbe essere soggetto a eutanasia, sì, ipoteticamente parlando è una cosa ovviamente che si cerca di fare nel caso più estremo possibile, perché ovviamente si punta sempre alla rieducazione e alla riabilitazione del cane, anche il cane che commette appunto cose veramente gravi e tra gli esempi che avevo portato c'era anche quello successo nel 2016 di due dogo argentini che avevano sbranato e ucciso un bambino di 18 mesi. Cioè, questi sono casi veramente gravi, ma anche in questo caso i due dogo sono stati messi prima, valutati ovviamente dalla ASL, poi sono stati dati ad un canile, è stata fatta una serie di interventi proprio per riabilitarli da una associazione di Rovereto proprio specializzata in questi tipi di casi molto, molto gravi, e adesso sono state rieducate e hanno la possibilità di essere adottate. Tra l'altro, una è stata proprio adottata. Quindi vedete che non è una cosa così immediata, così diretta. Cosa prevede la legge però? Allora, noi abbiamo la legge 281 del 91, che è la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione dal randagismo, che però ci parla di cani e gatti non di proprietà, cioè quelli che stanno liberi, che stanno vaganti, ok? E in questo caso ci dice che soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità possono essere soggetti a eutanasia. Poi interviene la legge 189 del 2004, che è la legge finalizzata alla tutela dei diritti degli animali nel rispetto del sentimento della società verso gli stessi, che ha riformato il codice penale e ha vietato l'uccisione di qualsiasi animale se effettuata per crudeltà e senza necessità. Quindi cosa succede? Che io non posso, anche se sono proprietario di un cane e di un gatto, arbitrariamente decidere che debba essere ucciso con il beneplacito del veterinario. Questo perché? Perché sia io che il veterinario, se non incorre appunto quello che vi dicevo prima, una grave malattia, una malattia che comunque è definita incurabile, e quindi si fa l'eutanasia per il bene dell'animale, perché non soffra ancora, perché non continui appunto a versare in uno stato di malessere proprio fisico e psichico, allora in quel caso non si può fare, perché il rischio è quello poi di incorrere nel reato di uccisione di animali, okay, cioè il 544 bis del codice penale. Poi, e la chiudo velocissimamente, sempre per quanto riguarda il discorso eutanasia degli animali, bisogna prendere in considerazione non solo queste due leggi che vi ho detto, ma bisogna comunque prendere in considerazione anche la adesso ovviamente mi sfugge il nome, eccola qua, il regolamento di polizia veterinaria agli articoli 86, 87 e 91, che parla di eutanasia, ma per specifici casi in cui gli animali hanno contratto la rabbia, e allora lì è proprio un'altra questione, e questo sia che gli animali siano liberi, sia che gli animali siano di proprietà, qualora fossero stati morsi da animali liberi che avevano la rabbia conclamata. E poi bisogna anche fare riferimento alle varie leggi regionali, perché comunque sia c'è il Ministero ha demandato alla regione e ai comuni di legiferare in determinati casi, e quindi per esempio ci sono leggi regionali, per esempio quella della Lombardia, che parla proprio di eutanasia in maniera diretta e va a specificare ulteriori casi. Quindi quando si parla di eutanasia bisogna veramente andare più possibile nello specifico e capire in quale caso siamo, quindi non è così semplice. Il principio generale è che comunque non è non è una cosa che viene fatta alla leggera,
non dovrebbe. Esatto.
No, ecco, non c'è, diciamo, la presa diretta, il cane uccide, allora
uguale soppressione, sì.
Okay.
Bene, io dunque appunto è tanta roba, ma è solo l'inizio di quello che secondo me è effettivamente appunto un umano dotato di cani responsabile deve sapere, perché è tutto bello finché non succedono i casini, no? Adesso ovviamente si spera che cose come gli episodi citati succedano sempre meno e più raramente, e sono ripeto, sono casi molto estremi, poi sembrano frequenti perché quando succedono si dà grande risonanza, no, alla notizia, però è giusto sapere appunto cosa dice la legge, per quanto si possa interpretare, appunto con l'aiuto anche di Claudia, e per questo ti ringraziamo. E l'appuntamento è a fra due giovedì con un'altra puntata di Compagni di Branco. Claudia la potete trovare su tutti i social, non mi ricordo, anche Facebook hai tu, sì?
Anche Facebook, Instagram o TikTok, sempre come avvocata, lì faccio divulgazione di diritto che riguarda non solo questa materia, ma anche appunto diritto di famiglia o il recupero credito, qualsiasi questioni condominiali, qualsiasi altra cosa possa essere utile sapere.
Grazie Claudia, io sono Viti e Dente, mi trovate su Instagram e su TikTok.
Io sono Lia Begani, sia su Instagram, su TikTok e su Facebook.
Che non usa nessuno di questi tre, quindi scrivete a Compagni di Branco, che tra l'altro usa di più e controlla di più i social di Compagni di Branco.
Controllo tutto. Però potete scriverci anche sulla mail di Compagni di Branco, che è compagnidibranco@gmail.com.
Grazie, bye.
Ciao a tutti.
Paesi a paesi.